Buonasera, benvenuti al terzo Consiglio Comunale del mandato 2024-2029 e prima di aprire i punti del giorno lascio la parola al segretario dottor Flavio Reggioni per l'appello.
Buonasera, Marchesini, Simone Luca, Zani
Presente.
Andrea, Galli Matteo, Svanoletti Lorenza,
Presente.
Vanotti Barbara, Rovedatti
Presente.
Angelo,
Presente.
Simonini Giovanna,
Presente.
Donati Andrea,
Assente giustificato.
Scusate, presente. Assente giustificato.
Curti Giovanni.
Presente.
Ok, quindi abbiamo 9 presenti e 2 assenti. La seduta è costituita validamente.
Bene, grazie segretario. Partiamo col primo punto dell'ordine del giorno che riguarda l'approvazione, la proposta di approvazione del documento unico di programmazione semplificato, il cosiddetto DUPS, per l'annualità 2025-2027. Sappiamo che il Comune di Piateda, avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, può redigere il DUP in forma semplificata, da qui appunto l'acronimo DUPS. Richiamiamo in questa proposta di delibera la deliberazione dell'ultimo Consiglio, quello del 31-7, nei quali abbiamo appunto adottato le linee programmatiche per il periodo 2024-2029 e diamo l'atto che il documento stesso è stato predisposto su queste informazioni dei vari servizi comunali in relazione appunto alle linee programmatiche che ho appena citato. Il documento che andiamo a mettere in discussione è stato poi approvato con delibera di giunta comunale il 31 luglio 2024 ed è stato poi, scusate, messo a disposizione di tutti i gruppi consiliari in data 5/8/2024. Velocemente, forse per chi è per la prima volta, diciamo, seduto in un'assemblea consiliare di questo tipo, è praticamente il documento di programmazione delle pubbliche amministrazioni e garantisce, diciamo, rispetto alla popolazione, a tutto, diciamo, la popolazione stessa, diciamo, ci dà l'indicazione di quelle che sono le linee di indirizzo e di analisi del nostro comune. Per quanto riguarda la popolazione, c'è una prima parte che riguarda principalmente le risultanze relative al territorio, alla popolazione e alla situazione socio-economica dell'ente. Faccio notare che la popolazione è sostanzialmente stabile rispetto al 2022, con un aumento di 15 abitanti. Leggiamo nei report allegati la distribuzione in base alle fasce di popolazione, notiamo un decremento in percentuale della popolazione in età prescolare da 0 a 6 anni e un aumento della popolazione in età senile oltre i 65 anni. La popolazione straniera è leggermente in aumento, siamo arrivati a 98 unità al 31-12-2023 e rappresenta il 4,74 della popolazione complessiva. Abbiamo invece, per quanto riguarda il livello di istruzione e di condizione sociale, un miglioramento per quanto riguarda un aumento tendenziale della parte dell'istruzione, delle fasce istruite rispetto a chi non ha istruzione. Ci sono poi dei riferimenti geografici, indico sempre l'importanza del nostro comune, comunque abbiamo un territorio molto vasto, di più di 71 km² e le strade comunali sono più di 52 km². Lascio stare quelle che sono le principali convenzioni, le potete andare a leggere, le avete potute leggere nel quello che vi è stato mandato. Troviamo poi nel punto 2 la gestione dei servizi pubblici locali, con tutti gli affidamenti gestori, quindi dal servizio mensa al servizio di trasporto scolastico, al centro ricreativo diurno, al servizio assistenza domiciliare, a SECAM, al servizio idrico integrato, al servizio di distribuzione gas. C'è poi l'indicazione di quelle che sono le nostre partecipate, che ricordo essere SECA per lo 0,77% e STPS per lo 0,46%. Andando sulla sostenibilità economica e finanziaria dell'ente, faccio notare come l'incidenza in proiezione sui prossimi anni è un'incidenza di indebitamento in diminuzione, si passa dallo 0,52 riferito al 2025, tendenzialmente passiamo allo 0,39 per il 2026 e allo 0,25 nel 2027. Sono poi riportati i debiti fuori bilancio delle ultime annualità dal 2021 venendo avanti, sono tutti debiti fuori bilancio dovuti a eventi calamitosi per cui abbiamo aperto le somme urgenze. Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane attualmente, cioè la fotografia fatta nel DUPS al 31/12/2023, ci dice che abbiamo 12 dipendenti, di personale attivo in servizio di 12 dipendenti, di cui 11 a tempo indeterminato. Se guardiamo su quella che è la spesa corrente del 2023 di circa 2.558.000 euro, l'incidenza della spesa di personale è del 25,01%. La parte seconda invece determina quelle che sono le linee di programmatiche più vere e di programmazione per il periodo di bilancio appunto 2025-2026. Abbiamo quindi la prima parte che riguarda le entrate, dove sostanzialmente i tributi, le tariffe dei servizi pubblici sono sostanzialmente invariate, sia per quanto riguarda l'IMU, sia per quanto riguarda l'addizionale IRPEF che si attesta allo 0,2%. Sulle tariffe la politica tariffaria sostanzialmente sono quelle indicate nelle nostre valutazioni, nelle prese, diciamo, nelle determinazioni di giunta, e le trovate appunto nel capitolo apposito. Sulle spese, sostanzialmente per il 2023 il trend storico ci porta ad una spesa complessiva sulle funzioni fondamentali di 2.287.000 euro, con dei piccoli scostamenti sulle varie missioni, è leggermente aumentato, diminuito i trasporti e il diritto alla mobilità, e troviamo dei scostamenti di poche migliaia di euro sulle altre voci. Faccio notare che nel 2022, probabilmente anche per effetto del Covid, il valore era leggermente maggiore, superava, arrivava quasi a 2.400.000 euro. Per quanto riguarda i fabbisogni del personale, siamo coerenti rispetto, è inferiore al valore di virtuosità indicato dal DM del 2020, che è indicato al 27,60%. Noi siamo il riparto della spesa personale rispetto alle entrate correnti, come dicevamo prima, del 22,64%. Troviamo poi la parte, diciamo, più importante, che riguarda la programmazione. Do abbastanza per letto quelli che sono il piano triennale delle opere pubbliche, dove inseriamo quelli che sono un po' i desiderata da qui a venire e indichiamo una serie di interventi che potrebbero venire, come dire, buoni anche per interventi più specifici nei prossimi anni. Per quanto riguarda invece il capitolo 7.6, che prevede i programmi, i progetti di investimento in corso di esecuzione non ancora conclusi, faccio un sunto veloce: abbiamo lavori che risultano essere ultimati da questa scheda per circa 800.000 euro, in esecuzione per circa 2.500.000 euro, già appaltati per 250.000 euro, in progettazione, con lo stato di progettazione importante, cioè già arrivato alla fase esecutiva, per circa 7 milioni e mezzo, e quasi 2 milioni per quanto riguarda le progettazioni che non sono arrivate ancora alla fase esecutiva. Troviamo poi a parte il contributo di investimenti aderente al distretto del commercio per 350.000 euro. Nella sezione 9 poi troviamo per missioni tutti i principali obiettivi attivati durante questo contenuto in questo DUP. Come dicevo prima, siamo andati a integrare, a implementare quello che era il vecchio DUP, anche quelle che sono le linee programmatiche che abbiamo appunto approvato nel Consiglio del fine luglio del 2024. Non sto a leggere tutta la parte delle missioni perché sono veramente tante, faccio solo notare che abbiamo appunto messo, oltre al responsabile tecnico dell'area di riferimento responsabile, abbiamo messo i referenti politici che possono essere, diciamo, qualsiasi, cioè sono stati scelti all'interno diciamo, della nostra maggioranza secondo le proprie capacità, le proprie, diciamo, interessi e le proprie valutazioni. Non ho molto da aggiungere se non dire appunto che avete avuto modo di poter vedere questo documento programmatico e apro il dibattito all'Assemblea.
Grazie. Sì, abbiamo preso visione del DUP e ci sarebbero diverse cose da osservare, ma in realtà ci soffermeremo solo su poche cose, insomma. Bene, il diritto allo studio di cui parleremo poi in un punto successivo, sulla riqualificazione della piazza e su altre opere ci siamo già espressi, quindi è inutile ripetere. Ci sono delle piccole imprecisioni, come a pagina 74 si parla ancora di organizzare la festa dei nonni in collaborazione con l'Associazione Amici Anziani. In realtà sappiamo che l'Associazione Amici Anziani purtroppo non c'è più. E invece una domanda che vorrei fare è: a pagina 12 come a pagina 31 si parla delle convenzioni in forma associata con la comunità montana. Io ho la sensazione che alcune di queste non siano ancora attivate e vorrei chiedere quindi quali sono le convenzioni effettivamente attive fra tutte queste citate. Sì, allora dico tutto in una volta. Quindi questa era la prima domanda. La seconda invece è più un intervento che una domanda, perché parlando di partecipate, eccetera, mi aspettavo di trovare delle osservazioni, soprattutto relativamente alla partecipata SECAM. Ed è su questo che vorremmo richiamare l'attenzione. Già in un consiglio comunale precedente abbiamo parlato dei rilievi che ha mosso giustamente la Corte dei Conti. In un altro consiglio comunale abbiamo fatto presente che riterremmo necessaria un'analisi del PEF per quanto riguarda la tariffa dei rifiuti. E adesso sappiamo che l'ufficio d'ambito con la sua deliberazione, no, con la deliberazione 15 del luglio 2024 del suo consiglio di amministrazione ha evidenziato criticità ed incongruenze sulla proposta che SECAM ha avanzato, tra l'altro per svariati milioni di euro, per accedere ai fondi PNRR. L'ufficio d'ambito ha chiesto giustamente una fideiussione che la società non è in grado di garantire. In questa cornice abbiamo appreso dai giornali che l'ente provincia ha promesso fu fondi verosimilmente sulla QST, ma qui nasce una questione cruciale, cioè da nessuna parte ho letto che potrebbe trattarsi di un possibile aiuto di Stato, che potrebbe quindi violare la normativa sulle società partecipate, in particolare l'articolo 14 del testo unico, appunto sulle società a partecipazione pubblica. E ci chiediamo che cosa succederà se SECAM dovrà restituire allo Stato tramite l'ufficio d'ambito in tutto o in parte le somme di questo finanziamento. E a questo aggiungiamo un'ulteriore criticità, che è quella che di queste cose purtroppo in Consiglio Comunale non si parla, anche se il testo unico degli enti locali all'articolo 42,2 lettera E stabilisce che le decisioni riguardanti le società partecipate devono essere approvate dal Consiglio Comunale. Sappiamo che nonostante questo obbligo molti comuni non lo fanno, e quindi decidono di votare in quella maniera o in un'altra senza avere l'autorizzazione del Consiglio, ma senza neanche la ratifica dopo. E di tutta questa criticità che riteniamo rilevante, che potrebbe essere rilevante per i prossimi bilanci, lo è stata già in passato con la concessione della proroga dei rimborsi dei mutui, che ci ha valso, insomma, la nota critica della Corte dei Conti. Di tutta questa criticità, dal DUP non è emerso niente. Quindi, l'invito che porgo al Consiglio Comunale, alla maggioranza, è che nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, seguendo però le procedure previste dei testi unici e delle partecipate e degli enti locali, di tutti e due i testi unici, metta al corrente il Consiglio Comunale, anche per mettere il Consiglio Comunale nella posizione, nella possibilità di esercitare il ruolo di controllo e di indirizzo. Perché io sono informata di queste cose perché per motivi miei personali, per passione, eccetera, qualcosa riesco a sapere. Però invece queste cose dovrebbero appunto passare anche per il Consiglio Comunale. Questo intervento vorrei che venisse messo a verbale, quindi più tardi poi passerò la parte scritta al segretario. E tu volevi fare domande su altre due cose.
Invece, vista la vastità, diciamo così, degli interventi previsti, che anche a fronte di una disponibilità economica fortunatamente ingente sono previsti, volevo segnalare solo un suggerimento e una priorità, secondo il mio parere. Il primo è che, andando a intervenire sullo stabile comunale, sulle scuole, sono previsti interventi di efficientamento, ed altro di porre particolare attenzione anche a quella che è i dispositivi di ventilazione controllata, perché abbiamo visto che sia per quanto riguarda la salubrità delle aule, sia per quanto riguarda il benessere degli alunni, avere un ambiente sano con l'aria che ricircola e che viene filtrata ne beneficia non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista proprio di benessere degli studenti. Quindi, quando si faranno gli interventi, porre particolare attenzione su questa cosa. L'altra priorità che mi sento di segnalare è quella di mettere in campo un adeguato parcheggio a servizio del campo sportivo comunale. Con il rinnovamento del manto in sintetico e il buon lavoro che sta facendo la società sportiva, le attività si sono incrementate, soprattutto durante i fini settimana, quando ci sono le partite, c'è un grosso traffico anche di pubblico, e questo va bene, solo che poi la gente parcheggia dove può. Quindi la strada lì davanti a Centrale Benina, che è una doppia corsia, si trasforma in una corsia unica. Quindi direi che adeguare di un parcheggio nelle vicinanze, fatto bene con tutti i crismi, gli spazi ci sono, credo sia comunque una priorità. Io ho finito.
Bene, vado al contrario, nel senso inizio a rispondere inizialmente dalle tue osservazioni, Giovanni. Ci segniamo questa valutazione per quanto riguarda la scuola. Il programma di efficientamento sul municipio non prevede l'intervento al momento sulle aule scolastiche, ma interviene solamente sugli oscuranti e sulle finestrature. Di qualità la scuola non ci ha mai nemmeno indicato questa necessità. Ricordo che anche in tempo di Covid altri comuni si erano attivati diversamente, appunto per il ricambio d'aria. Le nostre aule, fortunatamente, sono aule che hanno una grande capacità di illuminio tecnico e di areazione di diretta naturale, che rimane pur sempre la migliore.
C'è l'efficientamento dell'illuminazione.
Esatto, poi abbiamo in programma l'efficientamento dell'illuminazione con i 50.000 euro che ci dà il MISE tutti gli anni sull'efficientamento energetico. Per quanto riguarda il campo, sappiamo che una delle criticità è legata anche a questa. Bene è stato fatto, secondo noi, come dicevo anche diverse altre volte, sul fatto che appunto siamo intervenuti con questo importante restyling del campo, del manto erboso. Questo l'abbiamo fatto anche in virtù del fatto, come dicevi, della capacità della società che gestisce la Penta, che ci ha permesso appunto di andare con sicurezza nel fare un investimento di questa impegno. ci siamo incontrati anche ultimamente con il gestore. Abbiamo cercato di mettere una serie di priorità. Lo vedremo poi anche nella relazione di bilancio. La prima priorità che esce, che emerge da loro, è legata principalmente a un potenziamento degli spazi a servizio, non tanto di parcheggio, ma più di area, diciamo, destinata a magazzini e a bar, servizi, diciamo, secondari. Quindi il primo investimento che abbiamo concordato anche con la società va proprio in questa direzione. Sappiamo che ci sono delle criticità. È anche vero che questa criticità si manifesta in momenti su una strada che non è propriamente molto trafficata, nei momenti sabato e domenica quando non c'è un traffico nemmeno molto elevato. Capisco anche la situazione dell'area, ma ripeto, porteremo avanti dei progetti, dobbiamo anche vedere quali sono le risorse necessarie per eseguire questi tipi di interventi. Per quanto riguarda SECAM, la partecipata SECAM è di tutta evidenza che nel DUC che abbiamo licenziato il 31/7/2000 a fine luglio non potevamo fare queste indicazioni. Il documento programmatico non prevede, a mio avviso, che ci siano tutte queste indicazioni, anche perché sono successive alla stessa stesura del documento programmatico. Ad esempio, il PEFA ci è stato consegnato da SECAM praticamente a settembre, e quello che tu stai citando è avvenuto con un'assemblea di anche questa a settembre, quello quanto riguarda la valutazione sull'investimento del PNRR, dove è stato deciso di continuare. L'ufficio d'ambito ha anche poi rimandato una successiva nota in cui la fideiussione viene accolta a 5.700.000 euro, mi pare, degli 8 milioni e 2 che erano inizialmente. Per quanto riguarda le convenzioni invece con la CM, sono state tutte stipulate, sono parte, sì, sono tutte quelle che trovate, diciamo, in letteratura, appunto nella pagina 12, quindi basta andare a cercarle, trovarle e fare un accesso agli atti.
Scusate, è sicuro, sindaco, che siano tutte attivate? Il catasto sembrerebbe una funzione associata, ma boh, di fatto
Sulla parte,
probabilmente no, sulla carta.
sì, no, non sulla carta, la parte informatica è attivata tramite il catasto. Bisogna intendere di cosa stiamo parlando, cioè bisogna entrare poi nello
Ecco,
specifico, non credo che bisogna entrare.
l'organizzazione generale, gestione finanziaria, contabile e controllo. Non credo che sia associata. Cioè, quello che vogliamo mettere in evidenza è che ci sembra che sia giunto il momento, dopo tanti anni, di mettere in chiaro con la comunità montana che non occorre fare carte false, cioè a questi punti, cioè, o ci sono dei servizi che la comunità montana garantisce, oppure fare delle convenzioni che sono finte da tanti anni, ci sembra, uso un eufemismo, una scorrettezza amministrativa come minimo.
C'è altro? Altri interventi? Se non ci sono.
Volevo una replica veloce sugli interventi sulla ventilazione. In realtà è ovvio che il naturale è meglio nei casi in cui si può, però d'inverno, quando uno è costretto a tenere le finestre chiuse, eccetera, ci è dimostrato che un sistema di ventilazione anche piccolo. Per dare un punto di riferimento, se tieni chiusa un'aula di 20 persone per un'ora, arrivi a concentrazioni di 4.000 parti per milione di anidride carbonica. Con un sistema di ventilazione acceso lo riduci sotto il 1.000. Con una finestra aperta, nelle stesse condizioni, ed inverno poi esce il calore e quindi non puoi tenerla aperta, arrivi a 2.000. Quindi in realtà è da considerare perché incrementa di molto il benessere degli alunni, quindi questo è solo un consiglio. Mentre sul parcheggio capisco che la società ha l'esigenza di avere lo spogliatoio più grande, eccetera, è importante anche la sicurezza perché vivendoci anche vicino il fine settimana, almeno dal sabato pomeriggio alla domenica mattina, C'è un grande afflusso di gente con macchine parcheggiate sui marciapiedi a fianco della strada, sulla strada. Fortunatamente vanno piano e non si è fatto male a nessuno, però è una cosa da tenere in considerazione. Se non altro, anche una vigilanza delle forze di polizia, perché non si vede mai nessuno passare in quella zona il sabato e la domenica. Avendo il servizio associato, un giro ogni tanto si può prevedere.
Bene, ripeto, non è che vogliamo dire che non sono problemi reali, sicuramente si può migliorare anche la parte di benessere, diciamo, delle scuole, ci mancherebbe. Ripeto, abbiamo già fatto le valutazioni anche a suo tempo durante il Covid, ci hanno portato a non fare degli sistemi di meccanizzazione. Possiamo riguardarlo come anche sui parcheggi, ma ripeto, siamo in una zona che riteniamo che comunque non ci sia il Far West durante le partite, durante queste cose. Quindi, per amor di Dio. Ma guarda, ci vado sabato e domenica, vedo quello che succede, non vedo situazioni di pericolo. Fortunatamente è una strada secondaria. Poi dipende anche dall'equazione della gente, perché se guardiamo ci sono dei parcheggi magari non utilizzati sul fronte della provinciale, e quindi ricadiamo sempre nel dire possiamo fare meglio, possiamo dare più servizi. Dobbiamo anche educare le persone ad utilizzare i servizi per quanto ci sono. Però, per amore di Dio, ripeto, è una cosa di cui abbiamo già discusso, abbiamo già messo anche in valutazione. Poi a risorse infinite faremo cose infinite, a risorse finite faremo cose, decideremo su cosa andare e cosa non andare. Se non ci sono altre osservazioni, metto in votazione il documento unico di programmazione semplificato, che si correda anche dei documenti, appunto, che ho letto velocemente, che abbiamo commentato, dell'allegato B sulla verifica di attuazione dei programmi del 2024. Favorevoli? Contrari? Due contrari, 7 favorevoli e nessuno astenuto. Chiedo pertanto che venga dichiarata immediatamente eseguibile la delibera proposta. Favorevoli? Non mi ricordo quanti siamo in 7. 7 favorevoli, contrari, 2 contrari e nessuno astenuto. Andiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, che riguarda la variazione di bilancio di previsione finanziaria 2024-2026, nono provvedimento. Si tratta di una variazione di bilancio che non ha grande, diciamo, impatto su quello che è il nostro bilancio. Come sempre, il servizio ragioneria, nella figura di Chiara Ruffinoli, ha proposto la relazione. Vado quindi magari a leggere velocemente quelli che sono i principali scostamenti che prevediamo. In entrata abbiamo una maggiorazione di 2.800 euro circa per quanto riguarda i fondi Covid ancora il 19. Abbiamo poi 5.200 euro di proventi di introiti diversi legati ai contratti con la cooperativa sociale Altravia, che gestisce l'accoglienza per gli ucraini nello stabile di Busteggia. Abbiamo poi una maggiorazione di trasferimenti di corrente della provincia di 26.800 euro per quanto riguarda l'ammortizzazione dell'energia elettrica rispetto alla previsione rendicontata inizialmente. E poi abbiamo delle piccole variazioni sulle rette e poco altro. Abbiamo poi il riconoscimento del contributo di 100.000 euro della Regione Lombardia per la somma urgenza sulla Molno, scusate, sulla Molno Vedel in località Predasci. Abbiamo poi delle minori entrate, in particolare c'è una partita di giro che è sul piano esecutivo gestionale, sul PEG, di circa 38.500 euro. Abbiamo altre partite di giro sulle tenute erariali del lavoro dipendente per 40.000 euro. Abbiamo quindi un avanzo d'amministrazione di 3.953.000 euro, di cui 2.360.000 è avanzo accantonato, 316 avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e 1.170 avanzo di amministrazione disponibile. Le maggiori spese riguardano piccoli, diciamo, assestamenti. Abbiamo 8.000 euro di minore spese per quanto riguarda la gestione del verde. Abbiamo forse la partita La posta più principale riguarda la maggiore spesa di 40.000 euro per gli studi di fattibilità, come indicati e previsti nel DUP stesso che abbiamo appena licenziato. Maggiori spese riguardano 3.000 euro per quanto riguarda due alunni diversamente abili frequentanti la nostra scuola dell'infanzia e 1.500 ancora una volta legati al trasporto scolastico. Per il resto si tratta di piccole somme che vanno a girare all'interno del nostro bilancio. Apro quindi il dibattito.
Preannuncio voto di astensione per coerenza con le motivazioni che ci hanno portato a votare voto contrario al bilancio e al DUP, e per il resto non abbiamo altro da aggiungere.
Bene, se non ci sono altre osservazioni, mettiamo in votazione per quanto vi ho raccontato e avete trovato nei documenti che vi sono stati messi a disposizione. La variazione di bilancio di previsione finanziaria 2024-2026, nono provvedimento. Favorevoli? 7 favorevoli, astenuti, 2 astenuti, nessun contrario. Anche in questo caso mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? 7 favorevoli, astenuti, 2 astenuti e nessun contrario. Passiamo quindi al terzo punto dell'ordine del giorno che prevede l'approvazione del programma del piano dei servizi in ambito scolastico annualità 2024-2026 e lascio la parola al vice sindaco Barbara Vanotti.
Sì, allora il piano dei servizi che proponiamo questa sera è il risultato, come sempre, di una stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale, gli uffici coinvolti e le varie realtà scolastiche che frequentano i nostri bambini e ragazzi. Troveremo confermati all'interno di questo piano molte delle attività che sono ormai consolidate e ripetute negli anni e ne vengono proposte di nuove, nella consapevolezza che le istituzioni educativo-scolastiche, insieme alla famiglia, hanno una valenza centrale e insostituibile per la formazione dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Questo piano nasce, come consueto, da una fattiva collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Ponte, in particolare. E appunto abbiamo cercato di non limitarci al finanziamento delle varie attività, dei vari servizi, dei vari progetti, ma adoperarci appunto a strutturare anche servizi nuovi e una collaborazione appunto con la scuola affinché appunto attraverso queste azioni integrate si possa favorire lo sviluppo e la crescita dei nostri ragazzi. Le scuole presenti sul territorio comunale sono la scuola dell'infanzia Lina Della Briotta e la scuola primaria Mariella Folli, a cui quest'anno sono iscritti rispettivamente 37 e 84 alunni, con due sezioni all'infanzia e 5 classi alla primaria. Segnalo la presenza di 27 alunni tra infanzia e primaria provenienti dai comuni limitrofi. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di primo grado, abbiamo 55 ragazzi frequentanti e per la scuola secondaria di secondo grado fino alla scuola dell'obbligo 39. Per quanto riguarda i servizi scolastici, troviamo la mensa scolastica organizzata per gli alunni dell'infanzia e della primaria, gestita dalla società Sodexo e dal personale e nelle dipendenze del comune. Sono confermati per quest'anno i locali della mensa, così come erano stati utilizzati negli ultimi anni, ossia il refettorio adiacente alla cucina per la scuola dell'infanzia e il locale sotto la palestra per la scuola primaria. Il menù, come consueto, è predisposto dall'ATS, è confermato nel menù settimanale l'inserimento di un pasto completo con prodotti biologici da filiera corta, avallato dall'ATS. Sono state confermate per quest'anno le tariffe dello scorso anno adeguate all'indice Istat e le fasce ISEE e la riduzione del 50% su quota fissa e quota pasto per chi ha dal terzo figlio in poi. Iscritti alla mensa abbiamo 36 bambini all'infanzia e 84 bambini alla primaria. La stima dei costi e delle entrate le trovate riportate in tabella. e con una copertura del servizio del 47%. Per quanto riguarda invece il servizio di trasporto scolastico, è organizzato anche quest'anno con le medesime modalità dello scorso anno. Sono confermate anche in questo caso le tariffe adeguate all'indice Istat e le fasce ISE, con la riduzione dal terzo figlio in poi, ed è stato affidato il servizio alle società che da anni svolgono servizio sul territorio comunale, Micheletti e Credaro, per l'infanzia e la primaria, e alla società STPS per la scuola secondaria di primo e secondo grado. In totale abbiamo iscritti al servizio di trasporto 17 bambini all'infanzia, 44 alla primaria, 42 alla secondaria di primo grado, 33 alla secondaria di secondo grado e 2 alunni che frequentano scuole al di fuori del comune di Sondrio o dell'istituto comprensivo di Ponte. Anche qua in tabella ci sono le entrate stimate e i costi appaltati e la percentuale di copertura del costo del servizio è del 46%. Quest'anno è stato istituito per appunto andare incontro alle esigenze di conciliazione scuola-lavoro delle famiglie i servizi di post-scuola-infanzia e post-scuola primaria. Post scuola infanzia era stato istituito sperimentalmente, diciamo, l'anno scorso dalla scuola, quest'anno è stato assunto in carico dall'amministrazione e viene svolto tutti i giorni dal termine delle lezioni alle 15.50 fino alle 17.30. Il post scuola primaria invece, anche questo viene svolto tutti i giorni a partire dal termine delle lezioni, quindi alle 16 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, mentre il mercoledì la scuola termina un'ora prima alle 15 e il servizio quindi si svolge dalle 15 alle 16.30. Il servizio è stato affidato a seguito di un'indagine di mercato alla cooperativa Sunnyvale, che ha dato la sua disponibilità. Ed è stato approvato un protocollo d'intesa con l'istituto comprensivo per l'utilizzo dei locali scolastici sia per l'infanzia che per la primaria, per appunto dove svolgere questo servizio di post scuola. Gli alunni iscritti attualmente sono 7 alunni all'infanzia e 4 alunni alla primaria. Per una mera svista non è stato riportato il costo nel documento allegato alla delibera. Il costo richiesto alle famiglie è di 40 euro all'infanzia e 35 euro alla primaria, costo mensile, e la percentuale di copertura del servizio è del 31% per l'infanzia e il 22% per la primaria. Da quest'anno è in carico all'amministrazione anche il servizio di accoglienza e sorveglianza dei bambini che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, per cui l'amministrazione ha affidato sempre alla cooperativa Sunnyvale la sorveglianza dei bambini sia all'entrata che all'uscita. È stato siglato il solito protocollo con la scuola dell'infanzia per la sicurezza dei bambini dell'infanzia trasportati sul pulmino, che prevede la figura dell'accompagnatore. È attivato il servizio di assistenza agli alunni diversamente abili. Dal 2022 il servizio è svolto in forma associata dall'ufficio di piano di zona. Quest'anno abbiamo 2 alunni iscritti alla scuola dell'infanzia a cui sono state assegnate 10 ore di assistenza per ciascuno, con un costo complessivo a carico del bilancio comunale di 16.418 euro. Per quanto riguarda i progetti a sostegno della didattica e dell'offerta formativa, sono stati stanziati fondi sia per finanziare progetti e attività contenuti all'interno del piano triennale dell'offerta formativa, sia per finanziare progetti proposti direttamente dall'amministrazione comunale. In particolare, progetti che sono stati già concordati con le insegnanti e approvati, devono ancora essere un attimino definiti nei contenuti, però diciamo sono stati già concordati e approvati. Ci sono i progetti di educazione motoria, in particolare nuoto per le classi prima e seconda, il progetto CONI di educazione fisica per le classi prima, seconda e terza, un progetto ambientale in collaborazione col Parco delle Orobie per tutte le classi, un progetto di robotica per la classe terza e laboratori di intaglio per le classi quarta e quinta. L'amministrazione ha proposto alla scuola, ha riconfermato l'attività Master Plan in collaborazione con l'associazione Dappertutto per sensibilizzare gli alunni alle tematiche del territorio e della diversità. Gli alunni verranno fatti lavorare con l'aiuto di un esperto e di una volontaria dell'associazione Dappertutto sulle mappe del comune al fine di individuare le criticità e le opportunità presenti e definire quelle che possono essere le linee di intervento e il superamento delle problematiche che riscontreranno sia guardando le mappe ma anche proprio su un lavoro sul territorio in campo con appunto gli esperti. Viene riconfermata la tradizionale festa degli alberi e il progetto di educazione stradale che quest'anno sarà rivolto alle classi quarta e quinta, focalizzato sulla circolazione in bicicletta. Confermati anche gli incontri di lettura e animazione per i bambini in collaborazione con i volontari per la cultura, dove verranno appunto accompagnati dalle insegnanti i bambini in biblioteca e verranno appunto avranno la possibilità di ascoltare dei libri letti dai volontari. Solitamente all'infanzia, magari per i più piccoli, saranno le volontarie che vanno a scuola. Quest'anno proporremo delle attività in occasione del centenario del rifugio Mambrette, attività ancora un pochino da strutturare, però saranno incentrate sicuramente sulla storia e sulla conoscenza, diciamo, del rifugio, con magari un occhio particolare a quello che può essere la flora e la fauna, e partendo magari dall'osservazione del ghiacciaio ormai un po', diciamo, in ritiro, insomma, si pensava di proporre un'attività legata un po' al cambiamento climatico, un po' all'osservazione di questa situazione. Confermato il sostegno al Festival Letterario Un Ponte di Storie che si è tenuto settimana scorsa a Ponte, organizzato dall'Istituto Comprensivo. E quest'anno è stato proposto alla scuola un progetto nuovo che si chiama Sui sentieri della cultura, proposto dall'associazione LAGAM unitamente alla cooperativa Forme, finanziato dalla Fondazione Cariplo. Questo è un progetto che propone un percorso culturale ai bambini della scuola primaria, e in cui sarà data ai bambini la possibilità di sperimentare diverse proposte artistiche. Verranno proposti ai ragazzi, ai bambini, una serie di possibilità appunto di partecipare a spettacoli teatrali e laboratori teatrali. Verrà promossa il percorso Castellascolta sul territorio, quindi con un'uscita anche sul territorio. E appunto i bambini verranno coinvolti anche in un percorso di coprogettazione di eventi culturali, di eventi strutturati su misura per loro. Viene confermato il progetto educativo rivolto ai minori stranieri con la messa a disposizione di un educatore per 230 ore. Vengono forniti libri di testo per la scuola primaria, sono confermate le borse di studio per i ragazzi che terminano la scuola primaria di primo grado, di secondo grado e il percorso universitario, così come già proposti gli scorsi anni, e anche il bonus istruzione. Per quanto riguarda le strutture scolastiche, le attrezzature e manutenzioni, l'amministrazione comunale prevede a mantenere in efficienza e in buon funzionamento le strutture e gli arredi delle nostre scuole. Nei prossimi mesi verrà realizzato l'impianto di trattamento aria e di riscaldamento della mensa scolastica della scuola primaria nel locale sotto la palestra, e verrà allestita l'aula digitale che ha ottenuto un finanziamento lo scorso anno, studiato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Nelle tabelle finali sono riportate le previsioni di entrata e di spesa che racchiudono tutte le voci che abbiamo riportato fino adesso. E nella pagina finale ci sono delle statistiche sul trend dei bambini frequentanti le nostre scuole.
Grazie Barbara, chiedo all'Assemblea se ci sono interventi.
Preannuncio voto favorevole. Il piano ci è piaciuto, molto bene anche il post scuola. Se c'è una nota da osservare, che sono 14.000 euro per solo 11 bambini, però speriamo che questa cosa vada implementandosi, nel senso, non siamo contrari alle sperimentazioni, già era stato avviato prima, speriamo che con questa nuova formula i bambini, gli alunni che ne usufruiscano possano aumentare ottimizzando così i costi. Per il resto, niente, preannuncio voto favorevole.
Ci sono altre osservazioni? Aggiungo solo che andiamo appunto a deliberare il piano dei servizi in ambito scolastico, che complessivamente la spesa generale che andiamo a finanziare è di 386.736 euro. Metto quindi in votazione l'approvazione di questo piano. Favorevoli? Tutti favorevoli? Quindi nessun contrario e nessun astenuto. Chiedo anche all'Assemblea l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Tutti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario. Bene, chiudo quindi il Consiglio Comunale del 30 settembre e vi do appuntamento prossimamente. Buona serata a tutti.